Buongiorno, bentrovate a questa edizione del Cittadino che oggi investe un pochino insolita. Radio Stella racconta se stessa davanti ai microfoni in un libro di recente pubblicazione. Vista la natura insolita dell'argomento trattato dal cittadino, passo il testimone, nella fattispecie il microfono, al collega e amico Francesco Manca.
Grazie Nino, buongiorno a tutti. Un'insolita veste, come hai detto, carissimo Nino, amico più che collega, direi, perché oggi sei tu l'ospite, lo sveliamo, perché oggi presentiamo una tua fatica letteraria, lo facciamo con tanto piacere e lo facciamo soprattutto in
Sono
ottima.
emozionato, posso dire.
Innanzitutto sono io che ti ringrazio perché in radio ho fatto quasi tutto, mi mancava la conduzione del cittadino e tu mi dai anche questa opportunità. Ma dicevo, lo facciamo anche in ottima compagnia perché abbiamo degli ospiti importanti. In qualche modo uno svela anche la natura di uno degli argomenti che tratteremo oggi, ma non lo anticipiamo. E parliamo di Pirino Cannas, ex sindaco di Villa Grande. Buongiorno e benvenuto. C'è poi Rocco Meloni, editore del libro che annunceremo più tardi, non sveliamo ancora. Teniamo un po' di suspense su questa. I nostri ascoltatori, diciamo così,
Facciamo un
Arzium
mistero.
editrice, facciamo un po' i misteriosi. Buongiorno Rocco
Buongiorno, buongiorno a tutti.
e buongiorno ad Antonio Ghironi,
Buongiorno.
che è attore, regista teatrale e non solo, che leggerà proprio alcuni passi da questo libro di Nino. E allora io direi di cominciare subito con una lettura. Antonio, lascio a te il microfono.
Leggiamo la parte relativa all'Apocalisse a Villa Grande, il capitolo 21. Il dramma corre sulle onde della radio. Tutto era cominciato nella tarda serata del 6 dicembre, ma il sopraggiungere della notte non aveva consentito di avere il quadro preciso di una situazione che comunque si annunciava drammatica. Intorno alle 21 ricevo la telefonata del sindaco Piero Cannas. I torrenti sono tracimati, le strade sono percorse da torrenti d'acqua. Il pian terreno di molte abitazioni è stato invaso dall'acqua e dal fango. Temo l'incolumità di molti cittadini. Ho segnalato la grave situazione al prefetto di Nuoro e alla protezione civile, ma bisogna fare qualcosa per informare la popolazione e invitarla a non uscire di casa. Ho subito pensato alla radio. Sindaco, è stata la mia proposta, fa girare la notizia che tra mezz'ora attiviamo la diretta su Radio Stella, frequenza 102 e 104. Così i cittadini potranno essere aggiornati sulla situazione e nel contempo segnalare pericoli o disagi telefonando a questo numero di cellulare. Intanto Gianni Careddu, il proprietario dell'emittente Radio Stella, si era affiondato nella redazione di Tortolì. Insieme abbiamo tirato su una diretta che si è protratta fino all'alba. Tra le interviste mandate in onda è risultata emblematica quella rilasciata da Giuseppino Corda, il farmacista del paese. Stavo rientrando a casa e pioveva a dirotto, ha raccontato Corda, quando ho sentito un sibilo assordante, come di un aereo in fase di decollo. Pochi attimi dopo, ho intravisto l'onda scura che avanzava sulla mia sinistra, incanalata dalla strada. Mi sono rifugiato dentro una casa in costruzione ed ho raggiunto di corsa il primo piano, appena in tempo, perché l'acqua ha invaso il pian terreno fino ad 1 metro d'altezza, per poi ritirarsi lasciando sul pavimento una spessa coltre di fango e grandine. Al termine della maratona radiofonica, ho dormito per circa 2 ore prima di mettermi alla guida della mia auto in direzione di Villa Grande. Ho dovuto lasciare la macchina ben distante dall'ingresso del paese, in quanto l'accesso stradale era ostruito da una montagna di fango e detriti. Insieme a Ettore Loi, l'operatore di Videolina, siamo dovuti salire sui parafanghi di una pala meccanica per poter superare l'ostacolo imprevisto. Ai nostri occhi si è presentato un paese stravolto in ogni angolo, via o piazza, nel centro come nella periferia più remota. Intorno alle abitazioni invase dal fango si affaccendavano frotte di uomini e donne muniti di secchi, carriole e badili. Il viavai dei mezzi della protezione civile e dei vigili del fuoco con i lampeggianti accesi conferiva alla scena un'impronta surreale. È in questo contesto che abbiamo attraversato il paese per raggiungere il quartiere dove avevano trovato la morte Assunta Bidotti e la piccola Francesca Longoni. La nonna teneva per mano la nipotina quando era stata trascinata sulla strada dalla valanga di fango e detriti. Il cadavere della donna era stato recuperato a poca distanza in mezzo al fango, quello della nipotina molto più lontano, impigliato in un albero. Qualche metro più a valle, l'orsacchiotto che la bimba teneva in mano era stato trattenuto da una siepe. Quel peluche è diventato il simbolo dell'alluvione di Villa Grande. In altre situazioni il dramma era stato solo sfiorato. Alcune persone sono state salvate a stento grazie all'intervento di vicini, altre hanno fatto appena in tempo ad uscire dall'auto prima che la corrente le trascinasse via.
Grazie Antonio per questa lettura così toccante. Io guardavo il sindaco, lo chiamo ancora così, nessuno si offenderà, perché allora era il sindaco, è stato assoluto protagonista, suo malgrado credo, di quella vicenda, e ancora oggi sindaco, a distanza di 15 anni, quasi 15 anni, gli occhi si inumidiscono a sentire queste parole. Cosa ritrovo in questa rievocazione?
Beh, hai ragione nel dire che un brivido di emozione ti percorre un po' addosso. Forse la sera c'era poco spazio per l'emozione, perché bisognava rimboccarsi le maniche e darsi veramente da fare. Ricordo che ero appena rientrato da un viaggio che mi ha riportato a Villagrande proprio nel momento cruciale, nel momento in cui l'evento si stava sviluppando in maniera decisa e forte. Proprio io stesso sono rimasto vittima di questo. Ecco, la prima immagine è proprio questa. Io che nel garage di casa mia ho fatto appena in tempo ad aprire la serranda e mi ritrovavo dentro il garage con la mia famiglia, i miei figli piccoli allora dentro. La macchina inizia a riempirsi d'acqua e lì non c'era neanche il tempo di pensare e di ragionare. A un certo punto decisi con mia moglie di prendere in braccio i ragazzi e di trascinarli fuori, con un rischio forte, poi ci pensi dopo, che era quello che eventualmente ci fosse un cortocircuito, perché c'erano impianti, c'erano le cose, però la fortuna ha voluto che ne uscissimo indenni. In quel momento mi controllo le tasche perché avevo bisogno di mettermi in contatto con qualcuno e non mi ritrovo il telefono. Disperato riscendo in macchina, per fortuna lo trovo sul sedile della mia macchina. Lì c'era tutto il mio patrimonio e quel che mi avrebbe consentito veramente di mettermi in contatto con tutti. Come si leggeva, come si diceva, mi metto subito in contatto con la prefettura, che mi informa che c'è già forse qualche, ancora le notizie erano un po' così, che c'era forse qualche vittima. Io pensavo molto peggio. Faccio giusto in tempo, ci mettiamo in contatto appunto con Nino, con la radio, perché il nostro unico strumento di comunicazione in quel momento era il mio telefonino. Attiviamo subito il centro operativo, c'era il telefono fisso che poi dopo un po' va in tilt. Tutte le notizie, le telefonate disperate, urla di disperazione passano attraverso il mio telefono, e allora veramente era necessario, perché non avevamo nessuno strumento per metterci in contatto. Pensate, la notte buia, questa nebbia fitta, non ci vedevamo quasi il naso, e veramente a quel punto si trattava di rassicurare la gente, rassicurare perché per evitare proprio che si creassero danni ulteriori. Lo spostarsi in quei momenti diventa più pericoloso che lo stare fermi. E allora ecco che la radio e la stampa in generale ha questo ruolo, che è un bellissimo ruolo. Io l'ho sempre detto un po' in tutte le sedi. In genere la stampa ha un altro obiettivo, magari quello di creare lo scoop, quello di dare la notizia bomba, che cosa. Questa volta la stampa ha un ruolo fondamentale, che è quello dell'informazione, che è quello di dire alla gente che cosa è meglio fare in quel momento. E lo scenario, io esco di casa e lo scenario era allucinante. Montagne di sabbia, di pietre, massi enormi, e un mucchio di macchine ammassate che arrivano da tutte le vie e si concentrano nella via Mazzini, tanto per capirci la strada che porta al campo sportivo è per Talana, e in quell'incrocio forse ci saranno 50 o 60 macchine accartocciate una sull'altra. È veramente un momento di disperazione, però non lo so, forse è per la collaborazione di tutti, per l'intervento di tutti, un volontariato, veramente una disponibilità da parte di tutti. È arrivata gente da tutte le parti della Sardegna, sono arrivate le istituzioni con un tempismo, veramente. Oggi penso sempre e ripenso sempre a questi momenti e dico, se ci fossimo messi a tavolino ad organizzare questo intervento, forse non ci saremmo riusciti. Io ho assistito anche ad altri eventi in la zona di Utah,
Capoterra.
Io ho vissuto lì, ma da noi veramente un grande coordinamento tra tutti i vigili del fuoco, tutta la protezione civile, veramente un coordinamento perfetto. Ho visto altre realtà dove questa macchina non ha funzionato. Villa Grande, da questo punto di vista, è stato veramente un esempio di collaborazione, di lavoro.
Cioè, lo ricordiamo tutti, ricordo, se non sbaglio, il giorno dopo, due giorni dopo, sì. Mi pare il giorno dopo, arrivò anche l'allora governatore Soru, insomma. Chiedo scusa. Questa primavera che tarda ad arrivare, ha effetti anche sulla mia voce. Stiamo aspettando, speriamo ci raggiunga presto anche Gianni Caridu, che è stato evocato nel racconto di Nino, così ben letto da Antonio. Volevo sentire anche il ricordo poi dell'editore di questo libro, Rocco Meloni, che poi citeremo. Volevo permettermi di portare anche il mio ricordo, perché quel 6 dicembre 2004 era un lunedì, e sempre un ricordo sempre legato alla radio. Il lunedì c'è una fortunatissima trasmissione sportiva che viene in onda alle 19, si chiama Fuori Gioco. Da qualche anno la conducono con grande bravura Roberto Secci e Emanuele Aghironi, all'epoca la conducevo io, e quel lunedì 6 dicembre 2004 ricordo benissimo che avevamo ospite Emanuela Caponi, una giocatrice dell'Airone, che lo stesso anno, a maggio, praticamente l'altro ieri, c'è stato l'anniversario, il 15° anniversario, nello stesso anno due eventi così diversi, così distanti nelle emozioni ovviamente. E ricordo che noi avevamo dovuto spostarci dallo studio, dove praticamente ci troviamo in questo momento, nella sala della redazione, perché nello studio pioveva così forte che pioveva dentro sostanzialmente. Abbiamo fatto la prima parte parlando di pallavolo, nell'intervallo pubblicitario sono cominciate ad arrivare le notizie da Villa Grande, non solo, ma soprattutto ovviamente da Villa Grande, anche quelle più tragiche. E come diceva poco fa Sindaco Cannas, anche quella trasmissione è diventata una trasmissione di servizio, arrivavano continuamente messaggi che ci aiutavano a dare le informazioni, non passate di qua, passate di là, e purtroppo sono arrivate poi anche le notizie peggiori che ci è toccato dare, insomma. Il libro, allora, il libro lo possiamo rivelare, Nino, si chiama In punta di penna, sono storie e personaggi d'Ogliastra negli appunti di un cronista che sei tu. E poi approfondiremo con te anche gli altri aspetti che tu hai toccato in questo libro. L'editore Ars Artium, editrice di Rocco Meloni, a cui voglio chiedere sia un ricordo di quella tragica alluvione e poi anche, come dire, presentare questa fatica letteraria di Nino, come è nata la collaborazione. Anticipiamo un po' questo tema.
Anticipiamo anche il libro. Il ricordo di quelle giornate io l'ho vissuto da ugliastrino, ma senza essere direttamente sul campo, perché mi rendevo conto che si creavano delle situazioni di copresenze talmente funzionali e strettamente tecniche che ogni presenza non funzionale diventava un impiccio. Però mi rendevo conto della drammaticità, perché avendo ben chiaro come è fatta Villa Grande, se le notizie erano quelle che poi la stampa e quindi l'informazione dava, perché a quel momento ha ragione Piero, noi vivevamo solo da ciò che l'informazione ci passava, non avevamo se non chi era sul campo, purtroppo aveva dati di prima mano, gli altri li recuperavamo. E per come è fatta Villa Grande, per com'era la dimensione, la paura che fosse davvero una catastrofe di dimensioni enormi veniva a tutti, quindi l'apprensione era fortissima. La parte che mi fa piacere abbia confermato Piero è che come ugliastrini e come uomini di montagna, ci rincuora, e che quando ci sono momenti di quel genere emerge la parte più profonda, quella roccia solida dei caratteri della gente di montagna, che scatta in termini di solidarietà, di organizzazione, di funzionalità, e se c'è qualcuno che è in grado di fronteggiare sono loro per primi. quindi probabilmente i migliori operatori sono gli operatori che stanno sul territorio, quindi loro, i villagrandesi sono quelli che hanno affrontato in maniera egregia sia sul piano morale sia sul piano operativo un disastro di quel genere. E poi purtroppo i decessi sono stati, quello mi ha colpito molto perché la piccola era la figlia di due collaboratori stretti che io avevo in comunità montana in ASL, quindi avevo quel rapporto, due persone dolcissime, molto, molto belle, e quindi la cosa a quel punto è una di quelle cose che ti lascia un segno indelebile, la casa si risistema, ferite del genere non le sistemi, ci vogliono tempi lunghissimi perché si sistemi una cosa del genere. E quindi è una pagina questa molto importante nella storia della nostra collettività, che è abituata a conservare la memoria delle grandi tragedie, da cui ricavare anche lezioni. E il fatto che Nino l'abbia riportata nel libro è una cosa per me estremamente importante. Come è nato il libro? Il libro nasce dalla voglia di fare, come diceva un amico, un po' di cittadinanza attiva, di dare spazio proprio a realtà come queste, dare spazio all'Ogliastra, ai temi dell'Ogliastra e possibilmente agli ogliastrini quando scrivono. E quindi ho creato una casa editrice ogliastrina per ogliastrini, senza presunzione di diventare una grande casa editrice, ma se riesce a dare spazio a scritti di questo tipo, a memoria minore di questo tipo, che per noi è memoria maggiore, è un buon contributo alla vita collettiva di questo territorio. Per cui abbiamo fatto l'anno scorso un premio letterario Faraglioni d'Ogliastra, quest'anno sarà il secondo anno, e quindi colgo l'occasione per chiedere a tutti quelli che hanno un'idea nel cassetto, hanno voglia di scrivere, hanno passione di conservare su una punta di penna, come dice Nino, la memoria del proprio paese, del proprio vissuto, ma anche un romanzo, un lavoro di fantasia che abbia come tema il nostro territorio, noi lo analizziamo e noi lo portiamo al premio letterario. E Nino è stato uno dei vincitori, dei tre vincitori del premio letterario. Quindi sotto questo aspetto, questo primo lavoro di casa editrice si è saldato con il lavoro di un cronista storico che ha visto dell'Ogliastra tutti i passaggi e tutte le sfaccettature. Probabilmente non potevamo avere come casa editrice un battesimo migliore che avere la memoria di un cronista dell'esperienza di Nino, che ci ha dedicato questo libro, l'ha avuto la fiducia di presentarlo al premio letterario, ha vinto. Lo abbiamo pubblicato, soprattutto, e lo stiamo diffondendo, e diventa uno di quei momenti in cui la memoria dell'Ogliastra rimane scritta ed è un'opera di memoria che sarà utile per mia figlia, per i miei nipoti, per quelli che avranno dopo. E sotto questo aspetto bisogna essere grati a Nino, grati ad altri che scriveranno, ma in particolare a Nino, perché per me è importante l'aspetto della memoria storica. Noi scriviamo anche, pubblichiamo anche romanzi, programma opere, diciamo, più di fantasia, ma ciò che riguarda la memoria del territorio, la memoria delle nostre comunità, la memoria dei paesi, questo è un bene inestimabile, antropologicamente è un arricchimento per tutti, perché purtroppo con i nostri anziani se ne va anche gran parte della memoria. Se invece riuscissimo a fissarla, e il libro è già una strada, ma il multimediale, il video sarebbe ancora più forte, noi conserveremo un patrimonio di memoria, di storia da far rielaborare poi successivamente ai nostri nipoti e a quelli che saranno i nostri discendenti, estremamente importante. Nino da questo punto di vista ne è un protagonista, perché questo libro per me è già un libro importante nel fissare alcuni aspetti essenziali della memoria dell'Ogliastra. L'invito che io faccio a Nino, glielo faccio altre volte, ora glielo ripeto in pubblico, è che questi elementi, questi o altri, lui li approfondisca, perché di sicuro ha al suo interno, essendo stato un protagonista di ciò che in Ogliastra è avvenuto in termini di informazione, ancora molto da poter scrivere, da poter trasmettere e da poter fissare per la memoria di quelli che verranno. Questa è un'opera estremamente meritoria che Nino ha fatto.
Sono d'accordo, e nella seconda parte approfondiremo anche altri temi.
Sì,
perché
io volevo tornare, se permetti, nella prima parte, nella parte della memoria di Villagrande.
Sì, infatti ti volevo sollecitare in questo, perché poi torneremo su quello che ha detto Rocco e approfondiremo alcuni aspetti che vanno anche oltre il tema principale che stiamo trattando oggi.
Pensiero.
Esattamente. Però volevo tornare al tema della prima parte, perché ci tocca a te come cronista, tocca a tutti i sardi e non solo per quello che è successo, e tocca alla radio, anzi le radio, perché da questa tragedia è nata, come dire, anche un fiore, come direbbe il poeta, perché non è stata coinvolta solo la Radio Stella, ma anche un'altra radio non sarda. E qui a questo punto lascio a te il racconto.
Sì, abbiamo scoperto, tra l'altro, attraverso comuni amicizie, che c'era la radio BBC di Alessandria che aveva già trattato il tema dell'alluvione. Alessandria è una città soggetta a esondazioni paurose, cioè tra l'altro hanno fatto moltissime vittime. Quindi siamo entrati in collegamento con questo signore, con questo Bobo
Accardo.
Accardo, Bobo Accardo, e abbiamo deciso di fare una diretta comune della radio da Villa Grande. Da Villa Grande, trasmesso ovviamente anche ad Alessandria, e loro hanno intersecato le nostre impressioni, le nostre valutazioni con quelle, con i loro ricordi e le loro valutazioni. Ne è nata quindi una condivisione del dramma alluvione spostato tra Villa Grande e Alessandria, ma ne è nata anche una gara di solidarietà che è stata molto importante, di cui è testimone Piero Canasi. Lo vorrei invitare anche a ricordare proprio questo passo, perché mi interessa far parlare i protagonisti della vicenda.
È vero, Nino. Dicevamo che la solidarietà è arrivata da tutte le parti. I circoli sardi ovunque hanno manifestato la loro vicinanza. E Alessandria, attraverso proprio radio di BBC, attraverso Bobo Accardo, che purtroppo
Attraverso un assessore comunale
attraverso un assessore comunale di Bari Sardo, Vanni Lai, che allora era in amministrazione, la loro sindaco, ma tutta l'amministrazione fu coinvolta per la stretta collaborazione che c'era anche tra Radio BBC e l'allora amministrazione, che poi è venuta a trovarci a Villa Grande in occasione dell'inaugurazione del parco giochi che Alessandria, che l'amministrazione comunale di Alessandria aveva offerto a Villa Grande. Un bel intervento, soprattutto perché destinato a un aspetto importante che era il sociale, che era un centro di socializzazione, quella socializzazione che poi lo stesso evento alluvionale ha creato a Villa Grande. Io ho visto a Villa Grande veramente gente che non si parlava da anni, che riprende a dialogare, che riprende a salutarsi, ed è stato da questo punto di vista molto, molto, molto bello e molto ricco. E dicevo, Alessandria ha avuto un ruolo tra tutti, senza escludere nessuno e senza voler sottovalutare l'intervento di nessuno, ma Alessandria, attraverso proprio Radio BBC, ecco qui nuovamente la stampa, veramente la comunicazione, il ruolo importante che veramente ha giocato, che non è il solito ruolo che spesso anche impropriamente si attribuisce all'organo di stampa. Qui veramente ha avuto un ruolo di informazione. Noi siamo stati anche ad Alessandria, ospiti di Radio BBC, ospiti dell'amministrazione comunale. Abbiamo fatto una 3 giorni ad Alessandria, con manifestazioni varie in occasione appunto della festa del borgo degli emigrati, proprio ospiti del ciclo degli emigrati, dove questa, ecco. La cosa bella, diceva prima Rocco giustamente, il territorio, Villa Grande ha reagito e ha reagito veramente molto bene, ma tutta questa gente, tutta questa solidarietà che viene da lontano. Noi avevamo circa 1.000 volontari ospiti nelle scuole elementari la sera, ospiti perché si era creato appunto il campo per consentire anche a chi stava dando una mano di potersi ristorare in certe fasi. Ma anche qui un altro aspetto e un altro bel ricordo: la ristorazione spesso non avveniva solo nel centro di aggregazione, dove ci si ritrovava un po' tutti la sera per spezzare un attimo, un'ora per rifocillarsi, ma questa bella solidarietà succedeva anche negli scantinati pieni di fango, dove magari si mettevano 2 tavoloni su dei blocchetti e si metteva una tovaglia così improvvisata e magari un pezzo di formaggio, un pezzo di salsiccia e un bicchiere di vino, facevano forza e creavano squadra, veramente nella disgrazia dei momenti belli di solidarietà. Radio BBC, assieme appunto a Radio Stella, avevano in quella fase giocato un ruolo veramente importante, importantissimo, direi.
E poi con... In seguito a questa vicenda, Nino, è nata un'amicizia che è andata oltre con Radio BBC. Il sindaco Piero Cano stava accennato, poi non ha concluso la frase, forse per pudore, come Bob Accard, purtroppo, certo, che era diventato nel frattempo un grande amico dell'Ogliastra, veniva spesso anche in vacanza e ci ha lasciato qualche tempo fa. È andata oltre perché poi c'è stata anche l'amicizia nata con Stefano Venneri, un DJ di Radio BBC, che aveva una madre ogliastrina, di Erzo, se non ricordo male, Elvira Lecca, che è stato spesso anche ospite qui a Radio Stella. Noi lo ricordiamo anche perché aveva battuto per due volte il record, è entrato nel Guinness dei primati per le dirette più lunghe, aveva fatto non mi ricordo quante ore, poi aveva perso il record, l'aveva riconquistata, eccetera, eccetera. Quindi una bella storia di radio, di solidarietà, di forza davvero, e di grande cuore in generale, di grande cuore da parte di queste due comunità che sono state coinvolte in questa triste e tragica vicenda. Nino, se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti direi che potremmo andare in pubblicità a fare la pausa e poi torniamo nella seconda parte a parlare di altri argomenti del tuo libro, perché, come ha detto Rocco Meloni, questo è effettivamente un documento importante, perché chi ti conosce bene si ritrova molti dei tuoi racconti. Io ho avuto, lo posso dire, la fortuna non solo di lavorare con te, ma una fortuna ancora maggiore a, come dire, condividere con te dei momenti conviviali in cui emerge, come dire, il vero Nino Melis, soprattutto i racconti più appetitosi, ecco, che tu ovviamente non tutto hai riportato nel tuo libro, però hai riportato lo spirito, secondo me, del cronista proprio sul campo, perché tu questo sei stato, un cronista sul campo, quando raramente facevi le cose per telefono, lo posso dire, ma andavi proprio di persona sul campo a sentire veramente anche gli odori. E questo si percepisce, si è percepito dal tuo lavoro di tanti anni per Videolina, per Radio Stella, per l'Unione Sarda, e si percepisce anche in questi racconti. Non aggiungi niente. Dopo questi complimenti mi dice, ma bravo, scherzo. Allora, va bene, allora andiamo in pubblicità e ci sentiamo tra pochissimo con la seconda parte. Ben ritrovati nella seconda parte del Cittadino. Non sono Nino Melis, sono Francesco Manca. Chi ha sentito la prima parte sa perché. Per quelli che si mettono in ascolto solo adesso, lo ricordiamo. Oggi Nino in veste di ospite, una puntata speciale, perché parliamo del suo libro, il suo libro che si intitola In punta di penna, edito da Ars Artium Editrice. È un libro che rievoca storie e personaggi d'Ogliastra negli appunti di un cronista che è appunto Nino. Poi approfondiremo nuovamente, andremo ancora avanti nella sviscerare tutti i contenuti di questo libro. Ricordo anche gli ospiti che sono qui con noi, l'ex sindaco di Villa Grande Piero Cannas, l'editore Rocco Meloni e l'attore e regista teatrale Antonio Ghironi, che ora ci leggerà un altro passo da questo libro.
Il padre nobile della cartiera. Ho ancora davanti agli occhi la nuvola di polvere sollevata dal brillamento di potenti cariche esplosive che hanno cancellato gli edifici simbolo della cartiera di Arbatax. Ero lì, a 100 metri di distanza, nella veste di cronista per l'emittente Videolina. Il commento e le interviste registrate dalle telecamere tradivano stupore e preoccupazione per il futuro. Gli stessi sentimenti che stavano vivendo decine di cartai ancora in cassa integrazione speciale, insieme alle loro famiglie e agli abitanti di un intero territorio. Quel giorno ho visto svanire un sogno collettivo durato 40 anni. L'avvio della cartiera ha modificato in profondità la società e l'economia dell'Ogliastra, alterando attese, ottimismo e delusioni coecenti, seguite da speranze sempre più fiocche fino alla rassegnazione per una fine percepita come ineluttabile. Ho avuto l'avventura di conoscere l'ingegner Paolo Marras, l'uomo che ha dato corpo al progetto di realizzare in Ogliastra la più grande cartiera d'Italia, contestualmente alla produzione di buona parte della materia prima necessaria alla vita dello stabilimento. Grazie a migliaia di ettari di pino radiata da impiantare nei territori più marginali dell'isola. Quando ho cominciato a frequentare il fondatore della cartiera negli uffici di via Einaudi a Cagliari, Marras era stato già estromesso dalla guida dello stabilimento in conseguenza dell'inarrestabile ascesa di Giovanni Fabbri, sostenuto dalla P2 di Licio Gelli e dal Banco Ambrosiano di Roberto Calvi. Paolo Marras era rimasto alla guida di una delle due società di forestazione della cartiera, la Marsilva, e stava combattendo la sua ultima battaglia contro la FINAM, società forestale a capitale pubblico ma controllata, era l'accusa dell'ingegnere cagliaritano, da spezzoni dell''Ndrangheta calabrese.
Grazie Antonio. Allora, la storia della cartiera è un po' la storia dell'Ogliastra, almeno dal punto di vista industriale. Tu dedichi, Nino, mi rivolgo a te, due capitoli del tuo lavoro a questo tema. Come diceva giustamente Recominoni, questo è un tema che meriterebbe un'enciclopedia, probabilmente, da essere analizzata. Tu lo fai da cronista, rivocando appunto certi incontri, ma probabilmente meriterà un approfondimento storico ancora più corposo. Tu hai, ce l'ha detto adesso Antonio, ricordi le proprie della cartiera attraverso il tuo incontro con Paolo Marras, ingegnere per gli appassionati di calcio, anche vice presidente del Cagliari dello Scudetto, e anche attraverso la testimonianza di un sindacalista, Antioco Dori, in un altro capitolo. Cosa ci rimane di quell'epopea, Nino, oggi a distanza di tempo da quelle vicende anche dolorose che abbiamo vissuto anche qui in radio, perché il cittadino è stato spesso dedicato all'avvertenza, polo nautico sì, polo nautico no, le demolizioni che tu ricordi proprio all'inizio di questo capitolo.
Ma ci rimane la meraviglia, nel senso che io ho conosciuto la cartiera ben prima di fare il cronista, ovviamente, e quindi ricordo l'impatto meraviglioso che aveva suscitato nel territorio, a Tortolì soprattutto, cioè percepivi il cambiamento del benessere, l'arrivo del benessere legato appunto a queste buste paga, nei negozi, nell'abbigliamento, nelle gioiellerie, nello stile di vita, i dancing, cioè si aprivano, c'era una modernizzazione, le auto che venivano comprate, acquistate nuove e che popolavano i diversi paesi. Ricordiamo che i mille stipendi della cartiera andavano a finire fino a non solo a Tortolì, ma a tutti i paesi dell'Ogliastra, fino a Seulo addirittura. Quindi conosco gente di Seulo che era stata assunta in cartiera. Ha dato un segno di svolta importante, importantissimo. La prima industria in Ogliastra è una delle principali in Sardegna, la prima addirittura a livello nazionale per quanto riguarda la carta quotidiana. E questo è stato poi il motivo per cui la cartiera è stata presa di mira dai poteri forti. Quindi c'è una storia molto travagliata, che però è ricca anche di fatti vissuti, che io non potevo raccontare come cronista di giornale, della carta stampata o della televisione, ma ci sono migliaia di aneddoti su come il territorio ha recepito l'arrivo della cartiera.
L'hai detto tu, cioè, lo riporti anche, per esempio, la contemporanea nascita di un ristorante storico, che è la Capannina, che è nato, non dico grazie alla cartiera, ma insieme alla cartiera,
sul terrapieno degli scavi della cartiera, dell'allargamento del canale di Bacasera per fare la cartiera. E infatti c'è un vicino Comina, che è il proprietario storico, che è ancora in vita, che risulta, è stato, diceva sempre, il mio ristorante è nato assieme alla cartiera. Questo e tanti altri, insomma.
C'è anche un altro aspetto che mi viene in mente adesso, indirettamente legato alla cartiera, cioè la nascita dell'osservatorio astronomico di Monte Armida. In qualche modo lo si deve alla cartiera, perché è lì che è stato realizzato, se non ricordo male, la cupola da Carlo De Sica, che era un operaio della cartiera, insieme ad altri appassionati, realizzano, se non sbaglio, proprio lì, essendo tecnici estremamente specializzati, avevano tutte le competenze necessarie per farlo.
Perché non l'aeroporto, che è nato come pista di servizio per la cartiera, quindi il porto che era stato ampliato e si era popolato di navi, i depositi costieri, i depositi del carburante, cioè tutta una serie di cose al servizio anche dell'intero territorio, cioè l'impatto dell'aeroporto è stato molto importante, insomma.
Hai citato il porto, mi dai un assist, ma vedo che Rocco mi chiede la linea.
No, adesso mi ha fatto la riflessione che mi stava avvenendo, era relativamente alla parte che lui sviluppa della figura di Paolo Marras. Perché mi è sopravvenuta adesso una testimonianza di esperienza diretta che ho avuto quando ero giovanissimo consigliere comunale a Seui, ad indicare questo, che questi grandi sviluppi, queste grandi, sono normalmente abbinate anche a grandi intelligenze, non nascono per caso. Poi purtroppo queste intelligenze sono calate, cioè sono, lui è stato messo fuori gioco. E non sono subentrate persone dello stesso livello per riuscire a evolvere la nostra situazione industriale in forme diverse, in forme nuove. Perché io ricordo che era il periodo, io allora da giovanissimo ero molto integralista ed ero molto legato agli ambienti della CGL, noi eravamo molto ferocemente contrari alla forestazione con il pino marittimo e quindi con tutte queste forme esterne che alteravano l'equilibrio, eccetera. Inquinamento verde, esattamente, ricordo ancora il famoso articolo sull'Unione pure in questo senso, e ricordo che Marras aveva un grande cantiere a Seui, proprio della Marsilva, e nei comizi che erano stati fatti, io ho fatto un comizio da ragazzo lì, e davamo molto duri nei confronti di Marras, e però da assessore ero andato ad un incontro con Paolo Marras a Cagliari, che mi aveva tirato fuori anche il testo del pezzo del comizio, e dicevo, guardi, qui ci sarebbe anche da intervenire nei suoi confronti, ma lasciamo andare, provi un attimo a riflettere. E con un atteggiamento quasi pedagogico mi spiegava l'approccio organico dell'intervento, del ciclo completo dell'intervento, e dice, guardi, vada oltre l'evidenza più immediata, quel che le sembra, ma vada più in là e si ponga a lei il problema di che cosa vuol realizzare. E io gli avevo posto un problema allora, relativo al tentativo di sviluppare un paese di montagna così lontano che sviluppi non ne aveva. Cercavamo di legarci alla cartiera pensando, questa era l'idea che poi mi ha smontato in seduta stante con due calcoli, se riuscivamo a riciclare la centrale a gasolio della cartiera recuperando il carbone di Seui. La miniera, la ferrovia andava dalla bocca di miniera fino in cartiera praticamente, se quindi riutilizziamo l'antracite, che è una delle antracite migliori in assoluto dal punto di vista geologico, possiamo... Lui mi ha detto, ma lei sta scherzando? No, mi sembra un'idea... Primo, lei sta tornando alle tecnologie antiche rispetto alle nuove, perché supereremo anche il petrolio, quindi sta andando all'indietro e non all'avanti. Già mi ha fatto fare una figura un po' così. Poi c'è... Sì. E poi la cosa importante è, no, guardi, lei quel carbone possibilmente lo lasci dov'è? Perché oggi noi non abbiamo le tecnologie per utilizzarlo, ma fra non moltissimo tempo quello, per come è puro, verrà utilizzato in industrie di altro tipo. Non lo bruci quel carbone, lo lasci, perché nel tempo noi non lo percepiamo, ma nel tempo avrà un valore totalmente diverso. Ma va colpito ad indicare l'uomo che era intelligente, tollerante, quindi era disposto a subire anche attacchi e aggressioni, ma non se ne faceva un problema, ed era soprattutto uno che aveva una visione prospettica enorme. E siccome gliene avevo dette di tutti i colori in comizio, mi sembrava adesso corretto, non ricordo qualche passaggio che ha fatto Nino, risarcirlo e dirgli che è effettivamente una di quelle persone che hanno lasciato la traccia e che purtroppo non hanno lasciato molti eredi, perché persone come lui oggi a noi sarebbero estremamente necessarie.
Sono d'accordo. Nino, dicevo prima, mi hai dato un assist parlando dell'aeroporto e del porto, perché uno degli capitoli che mi ha più incuriosito e affascinato anche del tuo libro è quello relativo al marinaio russo di cui tu hai un ricordo. A proposito della cartiera, ricordiamo tutti le navi russe che portavano il legname dal Baltico e stazionavano nel molo di, non so, non mi ricordo se di Ponente o di Levante, comunque il molo della cartiera, era noto come il molo della cartiera, Ponente, ok, che ci ha lasciato anche, in entrambi i moli a dire la verità, dei murales molto belli che sarebbe, questo lancio un appello alla prossima amministrazione dei Tortoli, quale che sia, recuperare quei murales, perché veramente è una memoria storica importante. Curioso, dicevo, il tuo ricordo del marinaio rosso, perché è uno di quei racconti che probabilmente tu non avevi mai, non lo so, correggimi se sbaglio, mai pubblicato, perché è un
Ma
racconto
non
più
sono pubblicabili.
intimo.
Dal punto di vista del cronista non sono pubblicabili, nel senso che sono racconti intimi, questi
Esatto.
qua. Cioè, infatti io nella premessa al libro dico proprio che la voglia di andare a scrivere in prima persona, senza essere legato al super partes del cronista, a cui siamo legati, no? E a non parlare di se stessi, tra l'altro. Mi era nata la voglia proprio di parlare di me stesso e di andare a dare una testimonianza diretta della cartiera, di una vicenda legata alla cartiera che non c'entrava con l'economia più in generale della cartiera, se non come sfondo, ma era un fatto umano, un marinaio russo che stava dipingendo questo murale e mi sono incuriosito a chiedere cosa stava dipingendo, perché dall'abbozzo delle figure avevo capito che era San Pietroburgo con la statua di Pietro il Grande e la cupola del posto. E lì è nata questa scena che non credo che valga la pena di citare in diretta, se no poi dopo non l'incuriosiamo tanto il tanto giusto di andare a comprare il libro. Dico bene.
No, dici bene, dici bene. Dico solo per aggiungere un po' di pepe che molti dei luoghi comuni che si raccontano sull'Unione Sovietica e su ciò che incuriosiva e ingolosiva chi veniva invece in Occidente, poi erano veri, perché tu lo dici, ma non diciamo niente, la gente se vuole sapere di cosa stiamo
No, no,
parlando,
era vero,
comprare
lui era
il libro.
molto interessato, possiamo dirlo questo, giusto per. Lui era molto interessato ad acquistare, insomma, a vendere i prodotti che aveva, cioè la vodka e le macchine fotografiche, ma ad avere in cambio non solo soldi che gli servivano per mangiare la pizza,
Chiaro.
per andare con gli amici a fare bisboccia fuori dall'ora di lavoro. Ti ricordo che qui scaricavano le navi, per scaricare la nave occorrevano 3-4 settimane. E questo perché? Perché quando Paolo Marras e il dirigente della cartiera hanno posto il problema di fare un altro trasportatore per andare a dimezzare i costi e i tempi di scarico, il sindacato si è
Si è opposto.
irrigidito come una sola persona, tranne qualcuno col senno del poi, c'è anche nel libro l'intervista a un altro sindacalista, ammette che è stato un errore fatale. Senza quei gravami la cartiera magari sarebbe risollevata e sarebbe stata ancora, diciamo, aperta. Ma dicevo, la storia del marinaio russo, cioè, ha chiesto simpaticamente se potevo comprare delle calze e della lingerie per la moglie che lo aspettava a San Pietroburgo, però ho detto troppo.
No, 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 no.
Dalla parte più stuzzicante.
Esatto. C'è anche
Comunque,
dell'altro.
no, sì, chiariamo che non è un romanzo Sikes.
No, 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 no. No, mi è incuriosito perché io, vabbè, ero bambino quando ancora le navi russe arrivavano e quindi vedevo. Alcuni murali sono stati anche recuperati nel molo di Levante. Ecco, sarebbe bello riuscire a. Ammesso che ci siano ancora delle foto, ma io
Ci sono delle
sono
foto,
sicuro che
c'è
sono sicuro
stato
che è storto lì.
un maestro, un professore che ha fatto una serie di foto. Il figlio di questo professore è stato assessore al comune di Tortolì recentemente con la giunta uscente, con la giunta Cannas, e ho visto che ha le diapositive ad alta risoluzione.
Come sarebbe bello, e qui entra in gioco anche un altro tuo ricordo che non è nel libro, ma che è personale, proprio dovuto ai nostri, alla nostra conoscenza, ripeto, di cui sono molto felice da anni. Mi piacerebbe che anche venisse ricordato quel film che si conclude proprio al porto di Arbatax, che è Travolti da un insolito destino, nell'azzurro mare d'agosto di Lina Wertmüller. Il ricordo a cui mi faccio riferimento è quello del Ristorante Speranza, che tu mi ricordi tante volte. Io non l'ho conosciuto, se non forse, non lo ricordo. Se l'ho conosciuto ero così piccolo che non mi è rimasto niente. Però so che era un ristorante che aveva ospiti da tutta la Sardegna, anche
Venivano anche dalla penisola addirittura,
dalla penisola.
perché la zuppa di pesce alla ponzese la faceva soltanto questa Speranza, che non era ponzese. Era una donna di Baunei, tra l'altro, che aveva sposato Giovannino, come si chiama?
Aversano,
A Versano, di Aversano,
sì.
che sarebbe praticamente Giovannino Aversano, che è il nonno di Nello Aversano. Sì. E Nello Aversano, tra l'altro, compare nel film girato al porto di Arda, alla guida del peschereccio che porta Mariangela Melato e Giancarlo Giannini dall'isola dove erano finiti i naufraghi. Quindi un altro pezzo di storia, quello dei Consesi, con aneddoti bellissimi, perché loro erano venuti da Ponza con la barca a remi, con piccole vele, e qui avevano introdotto la pesca della ragosta, dei gamberoni, che nessuno voleva, tra l'altro, perché quando volevi fare un dispetto a qualcuno, nei paesi gli lanciavi addosso una ragosta.
Oggi sarebbe paradossale. Cioè,
quando si dice te le tirano dietro, no?
Sono parole di Giorgio Versano. Cito parole di Giorgio Versano, cioè, se volevi fare un dispetto a qualcuno gli tiravi addosso una ragosta.
Oggi esattamente.
Oggi non credo.
Oggi. Beh, insomma, avrete capito.
Quindi il film dice, rievoca proprio questo fatto della... con la frase, cioè, mi ricordo che c'era una telefonata, un telefono fisso che, sì, c'è ancora, sì, allo Star 1, dove diceva, stasera siamo a cena, andiamo a mangiare la zuppa da Speranza.
Esatto, infatti. Fantastico. Proprio a quello mi riferivo. Sarebbe bello anche se si rendesse omaggio a questa, no, a questo film che ha fatto epoca, che tanti non i più giovani probabilmente non conoscono, ma nell'azzurro mare d'agosto, l'azzurro mare d'agosto, che ha fatto davvero epoca. Nino, torniamo a, diciamo, chiudiamo il cerchio in qualche modo. Un altro racconto tuo che mi ha colpito è quello dell'alluvione di Gairo, che si lega strettamente, anche se sono passati più di 50 anni, no? Dal 51 al 2004, sono più di 50 anni da quella tragica di cui abbiamo parlato all'inizio.
Comunque
di Villa Grande.
Stiamo esagerando con l'acqua nei miei confronti, che notoriamente sono va bene, parlo
sì, troppa acqua.
Troppa acqua, no.
Parliamone brevemente. No, mi ha colpito
brevemente, perché di fatto io ho il contatto con l'alluvione di Gairo, diversamente da quello di Villa Grande, l'ho avuto da piccolino, perché è stato nel 59 l'alluvione.
51.
Ero in quarta elementare, e quindi la scuola ha dovuto cedere il pian terreno agli sfollati di Gairo, perché non avevano dove andare, e quindi hanno ristretto le lezioni prima nel piano superiore, quindi noi passavamo per salire al piano superiore e vedevamo gli sfollati. Quindi ho avuto la fortuna di essere cronista a 9 anni praticamente.
Sì, cioè era nel destino, il tuo destino.
Era un po' il segno del destino. Sì. E mi ricordo che avevo scritto il tema proprio invece di partire come si faceva allora, perché se parlavi di un'alluvione il tema partiva sempre. Era una bella giornata, poi ci fu l'alluvione. Io ho detto no, ho visto l'alluvione, scolpito nel dolore dei volti dei bambini e delle donne di Gairo, che erano stati costretti ad abbandonare le case del loro paese.
Cronista fin da 9 anni.
In erba.
Hai detto, ho fatto una battuta prima, no? Sull'acqua, eccetera. Martedì scorso, 21 maggio, avete presentato il libro al Caffè Tettamanzino,
ecco,
un caffè storico, no? Citato da Salvatore Satta
nel giorno
del giudizio, che so è uno forse il tuo libro preferito, se non ricordo male, giusto?
Ma non solo il mio, non solo il mio, è considerato uno dei migliori romanzi del Novecento.
Assolutamente così. E il tema dell'incontro al Tettamanzi era le antiche strade del vino. Questo è un altro dei racconti che nel libro mi pare non ci sia, non c'è.
C'è?
Ah, allora l'ho visto fuggire.
Nuoro era la meta.
Ah, ok.
Il capitolo è Nuoro era la meta.
Allora devo guardare meglio. Però io questa storia, per Gandini, la conoscevo sempre da te, dai tuoi racconti, diciamo, dal tuo racconto diretto. Come andava quella transumanza, chiamiamola così, da Ierzo?
Allora, tieni conto che io sono nato a Nuoro proprio perché mio padre aveva comprato un bar, quindi l'ho vissuta in diretta questa transumanza. Sono nato a Nuoro e sono rimasto fino a 3 anni. Poi mio padre era ritornato a Ierzo perché era attratto dal vigneto, aveva comprato un grande vigneto e non aveva voglia di fare, non aveva, diciamo così, l'attitudine a fare il barista. Quindi sono nato a Nuoro, tra l'altro a 300 metri dal Tettamanzi, l'ho sottolineato quello nella mia breve introduzione. E siccome si parlava di traffico di vino tra Ierzo
e la Barbagia, non solo Nuoro ma anche altri paesi della Barbagia, con i carri a buoi. Ho sottolineato anche un altro fatto, segno del destino, che mio nonno, il padre di mio padre, il mio nonno paterno, fabbricava i carri a buoi, quindi sono proprio figlio d'arte da questo punto di vista. Ma è stata un'esperienza molto importante perché intanto ha radunato, oltre l'intelligenza nuorese che è solita partecipare ai caffè letterari, anche la maggior parte delle famiglie che sono nate, che sono trasferite a Nuoro a partire dagli anni 20 e che poi sono rimaste lì e sono prima, seconda e terza generazione, quindi molti non fanno più i baristi, sono professionisti, sono imprenditori, però insomma sono figli di quella transumanza. E il viaggio si articola, è un'epopea. Quando leggete i viaggi delle carovane dell'West su Tex o su altri film western, beh, questo era rigorosamente dal vero, cioè c'erano veramente 10 carri, 12 carri molte volte che trasportavano il vino durante l'inverno, perché il vino si vende d'inverno, e con tutte le traversie. Tra l'altro, quando il carro non ce la faceva più perché la neve era molto alta, fino al passo di Correbui si faceva in questo modo: si lasciava un carro indietro, si prendeva un giogo di buoi, quindi con due giochi di buoi, uno alla volta, si portavano i carri, quindi una fatica immensa.
Certo.
E il bue, tra l'altro, è un elemento centrale in questa storia, non solo perché trasportava il vino o le altre cose della campagna, le altre masserizie, ma anche perché era il motore, il trattore. Io ho ricordato, mi è piaciuto ricordare, era l'ambiente letterario quindi ci stava proprio bene, che non solo il bue e il piobove, forte e paziente di Carducci, ma è anche abbinato al carro, è anche una macchina da guerra, come lo definiva Giulio Angioni nel romanzo Il sale sulla ferita. Lui descrive la potenza di questo abbinamento bue carro che percorre sentieri inarrivabili, inaccessibili, non transitabili, proprio grazie a questo abbinamento. Quindi lo chiamano una macchina da guerra,
un carro armato dell'epoca. Ma è vero che il vino veniva, diciamo, lungo strada veniva un po' allungato perché i nuoresi non...
Beh, noi non possiamo, non siamo dentro.
È una diceria.
Qualcuno magari lo faceva anche, però vi invito a pensare il fatto che il vino era sovrabbondante, quindi non valeva la pena. Semmai molte volte lo si allungava per venire incontro al gusto dei clienti, perché erano abituati al vino leggero di Marreri e soprattutto al vino di colore chiaro. E ancora oggi gli anziani, il vino rosato, quello vinificato con poca permanenza nelle bucce, nelle vinacce, viene chiamato vino tipo Nuoro, cioè perché veniva finalizzato al commercio con Nuoro. Quindi lasciamo l'alone sulla leggenda,
certo.
Che poi nel libro c'è un'altra versione.
Il vino lascia sempre degli aloni.
Degli aloni.
Solo sulla leggenda.
Nel libro c'è un'altra interpretazione, comunque questo...
Senti, volevo mettere, infatti, instillare dei dubbi, ma non ci sono riuscito, te la capi sempre, cade sempre in piedi. Invece abbiamo parlato dell'incontro al Tettamanzi. Il libro verrà presentato anche sabato prossimo, 1 giugno, segnatevi la data, alle ore 18 a Ierzu, nell'aula consiliare del comune. Invitiamo la popolazione ad essere presente, perché quello che è stato detto oggi è solo un antipasto.
Sì, sono 24 capitoli nel libro, questo l'avrei. Quindi sono 24 argomenti, anche se alcuni sono di argomento analogo.
Prima di concludere, io vorrei anche vorrei chiedere agli ospiti, anche ad Antonio, che Antonio ci ha letto, Antonio Ghironi, due passi molto belli, uno in particolare, quello sull'alluvione, molto toccante, assolutamente commovente, anche un tuo pensiero su quest'opera, e poi anche a Rocco, che l'ha già detto, ma sono sicuro avrà anche delle altre impressioni da darci, e a Piero Cannas, proprio dal punto di vista, non dico non solo letterario, ma proprio del quello che diceva Rocco, cioè della memoria storica che rappresenta questa opera di Nino.
Io il libro lo conosco, diciamo, abbastanza bene, anche perché lavorando nella casa editrice ho curato anche poi la parte grafica e l'impaginazione, ma ovviamente ho letto anche in anteprima alcuni capitoli durante proprio il concorso letterario. Uno di questi capitoli era la strage di Erzula, ma anche questa molto molto toccante, e io poi quando leggo alcuni passaggi vado dentro la storia, rivedo quelle immagini, insomma, e mi tocca in maniera molto particolare. Quindi da questo punto di vista, dal punto di vista evocativo, è un libro molto forte, potente direi, e questo è uno degli aspetti che mi ha colpito di più. E poi dal punto di vista della memoria storica, io lavorando a teatro e quindi costruendo anche degli impianti, delle strutture teatrali, negli ultimi tempi ho deciso di andare sulla memoria storica, e quindi stiamo lavorando su delle storie che riguardano la nostra terra, in particolare su Tortoli. Durante Monumenti Aperti abbiamo parlato del Teatro San Francesco, della storia, della lunga storia del teatro, nato come convento e poi diventato tante altre cose, ed è Sabardana, per esempio, di Cavalier de Pau, che è un'altra storia incredibile, accaduta alla fine dell'Ottocento, con tutti i suoi risvolti molto particolari, molto forti. Ecco, andare a recuperare storie come queste, ma anche storie, voglio dire, più positive, è il nostro intento. E questo libro, ecco, aiuta tantissimo, perché spinge verso quella direzione, la ricerca della memoria storica. Noi dobbiamo conoscere la nostra storia e passarla alle prossime generazioni. Quindi da questo punto di vista un plauso veramente importante per questo libro, e invito tutti, ma anche le scuole, i ragazzi più giovani, a leggerlo, perché poi questo è l'intento, quello di trasportare la memoria dal passato al presente, grazie a testimoni come Nino, verso il futuro.
Rocco?
A me interessa fare un appello particolare. Il libro è un bel libro, è un grosso sforzo di memoria storica, scritto con la leggerezza di un cronista, quindi non è, per chi è anche poco abituato a leggere, non è una cosa che lo appesantisce. Si legge con estrema facilità, e soprattutto tocca argomenti e spazia su figure totalmente diverse. Ne cito uno giusto per stuzzicare: la storia degli struzzi a Tortoli, sia l'allevamento sia poi le gare, il ricordo di la testimonianza di Perico, il domatore degli struzzi, figure storiche grandi. Nella storia di Ierzu, Josto Miglior, c'è un altro passaggio specifico su questo medico particolare, che era medico, ma poi anche diventato anche imprenditore a sua volta. L'aeroporto, le ferrovie della cartiera, si è detto, il mondo di Maria Lai, Emilio Lusso e l'Ogliastra, momenti della Seconda Guerra Mondiale. C'è un insieme di testimonianze particolari che rendono il libro diversificato, variegato, ma molto intrigante. Per cui l'appello è: chi ama l'Ogliastra, chi è interessato a cogliere aspetti importanti di questa memoria storica, acquisti il libro. Perché in ogni caso vale il triplo di quanto è il suo prezzo economico, ed ha un arricchimento di testimonianza, ma la gradevolezza anche di leggere parti della storia nostra rese con un brio e con una piacevolezza, che comunque, oltre che un momento bello, è un momento arricchente. E da questo punto di vista lo si può trovare in qualunque, ormai la maggior parte dei libri, le grandi librerie mettono soltanto i libri più di grande tiro, i libri minori non trovano spazio negli scaffali. Però su Amazon, su IBS, su Feltrinelli, su Mondadori, su qualunque shop online dei libri, troverete il libro di Nino Melis. Lo si può ordinare tranquillamente, e l'auspicio e l'augurio è che assolutamente venga conosciuto e venga acquistato, perché è un'opera che merita. E sotto questo aspetto io spero che Nino continui da qui ai prossimi 30 anni a scrivere ancora a lungo, e sotto questo aspetto l'augurio che gli facciamo è che non perda la voglia di scrivere, e ovviamente lunga vita a Nino Melis.
Sempre.
Intanto io conosco solo... in parte il libro, non ancora, ma Nino, ti prometto che sarà mia cura al più presto approfondirlo. Io mi rinfaccio un po' a quello che diceva anche nel primo intervento Rocco, che è fondamentale ed è importante la memoria storica. E chi meglio di chi le ha vissute, perché le racconta in diretta, le racconta anche con quell'emozione giusta del ricordo di allora, chi meglio di chi le ha vissute e può raccontarle. Spesso e volentieri si parla di cose per sentito dire, per cui questo è un ruolo importante. Diceva a qualcuno, forse Antonio, che anche le scuole dovrebbero prestare particolare attenzione a questo aspetto. Spesso si studiano altre cose, sicuramente altrettanto importanti, altrettanto belle, ma queste sicuramente sono la nostra storia. La nostra storia è che spesso e volentieri i nostri figli, ma forse anche già noi, abbiamo perse. E io amo ricordare un'altra immagine degli anni passati, anch'io qualche anno ce l'ho, non vi dico quanti, ma qualcuno ce l'ho, e amavamo, forse non c'erano i telefonini, non c'era internet, non c'era, amavamo sederci, e qui abbiamo perso un patrimonio veramente immane, amavamo sederci nei nostri vicinati dove c'erano dei momenti di ascolto, ascoltavamo questi signori anziani che raccontavano le storie, a volte forse anche arricchite, a volte con tutti i fronzoli particolari. Io ricordo, abitavo in Via Nuoro a Villa Grande, c'era questo signore di Locceri, che Zio Garta lo chiamavamo, e noi, come veramente dico, uso un termine, sbalorditi, a bocca aperta, ascoltavamo i suoi racconti. Forse li avevamo sentiti mille volte, ma era veramente quello. E allora questo noi lo abbiamo perso, ecco perché anche il ruolo della scuola e il ruolo, spesso ci dedichiamo ad altri, forse faremo bene a dire buttiamo i telefonini per un attimo e seguiamo questo percorso che veramente, quindi complimenti Nino, ma chi conosce Nino e come si diceva prima lo conosce anche nei momenti conviviali, poi certe confidenze le ha fatte anche a me negli anni, perché è vero che lui mi ha dato immagine, però io ho fatto anche un po' la sua fortuna giornalistica, quindi grazie Nino. Comunque complimenti veramente per questo bel lavoro.
Grazie. Noi vogliamo un impegno per il prossimo libro, un impegno ci vuole.
Compatibilmente con le mie forze.
A noi tutto il nostro sostegno morale.
Il sostegno economico ci pensi tu.
Invito Nino a impossessarsi del microfono. Vedevo Antonio che faceva cenno di sì con la testa alle parole di Piero Cannas, perché effettivamente quello che Piero ci ha appena raccontato è la base, l'inizio del teatro praticamente. Quindi una persona che racconta e una almeno che ascolta. Invece riguardo a quello che ha detto Rocco, prima di chiudere, volevo dire che proprio sono d'accordissimo. L'aspetto più saliente di questo libro è che Nino appunto racconta dei fatti che ormai sono quasi storia, ma lo fa col piglio del cronista e soprattutto col piglio del cronista che è dentro ai fatti, è dentro alle cose con tutto se stesso. Diceva, se non ricordo male, Richard Kapuscinski, un grande reporter polacco scomparso nel 2007, che il vero cronista è quello che si lascia coinvolgere. Se non si lascia coinvolgere non è un bravo cronista. E Nino, secondo me, da questo punto di vista è stato ed è un ottimo cronista. Siamo in chiusura, ma io non posso usurpare al vero conduttore di questa trasmissione l'onore di dare l'arrivederci ai nostri radioascoltatori.
Bene, io sono, come dire, anche un po' emozionato, ma dico arrivederci. Appuntamento sabato prossimo con Radio Stella.